Ed eccoci qui amici, buongiorno e bentrovati, siamo pronti per un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2, che registro oggi in solitaria, ma soprattutto, già vi avviso, con un'allergia abbastanza forte che potrebbe un po' alterare il mio tono di voce e costringermi a qualche starnuto improvviso, ma sono sicuro che poi nel caso Vance ci metterà una pezza. Allora, facciamo così. In realtà oggi dovevamo parlarvi di due titoli che sono appena stati pubblicati, freschissimi, entrambi su Xbox e nel catalogo di Game Pass. Stiamo parlando di Somerville e di Pentiment. Sono due giochi anche molto attesi. A Pentiment, tra l'altro, avevamo dato anche uno dei nostri award durante la Gamescom. In realtà li ha giocati entrambi Francesco. Su Somerville anch'io ci ho messo le mani per un'ora delle tre che dura il gioco, è un titolo molto molto breve, ma aspettiamo Francesco e direi che domani ne parla in maniera più dettagliata lui, così magari potrebbe anche essere che io Somerville lo finisco nel frattempo. Oggi invece mi prendo il tempo di questa puntata, che credo potrebbe essere un po' più stringata del solito, per parlarvi delle nomination day The Game Awards. Lo sapete, sono gli Oscar di fatto del videogioco, con un evento di gala sia pensato per premiare appunto i migliori titoli pubblicati nel 2022, sia per annunciare cose nuove. Geoff Keighley ha promesso per la nottata tra l'8 e il 9 di dicembre, dall'1:30 del mattino, quando si terranno appunto questi premi, tante novità, con in particolare 50 trailer tra ritorni e nuovi annunci, oltre appunto ai premi legati alle nomination che sono state diffuse ieri. Diciamo subito una cosa: io e Francesco abbiamo avuto l'onore di essere inclusi all'interno della giuria. È un passo importantissimo per Round 2, nel senso che esistiamo come progetto da poco più di 6 mesi, e l'essere già stati inclusi in questa giuria sicuramente per noi è fonte di orgoglio, e quindi ringraziamo anche chi ci ascolta qui su Gong, perché è anche grazie al vostro supporto, che comunque ai risultati che abbiamo ottenuto, che siamo stati inclusi all'interno della giuria che rappresenta l'Italia. Ma andiamo direttamente a quelle che sono le categorie. Non mi metterò a declinare un premio dopo l'altro, anche perché sarebbe estremamente complesso, senza avere poi davanti per voi tutte i nomi, le categorie, eccetera eccetera. Sarebbe una cosa, come dire, poco funzionale e anche di difficile fruibilità. Però parliamo in generale. Sicuramente non posso non partire dal gioco dell'anno, che vede candidati 6 titoli. Parto da lì, e nel senso arrivo un po' anche lì, perché c'è già moltissimo di cui discutere. I 6 potenziali candidati, anzi no, potenziali, i 6 candidati per il potenziale Game of the Year sono A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray e Xenoblade Chronicles 3, in ordine alfabetico. Allora, ci sono sicuramente delle sorprese, dei candidati molto poco prevedibili. Parlo soprattutto di A Plague Tale Requiem, che è un gioco pubblicato di recente con sicuramente dei pregi, in particolare la direzione artistica strepitosa, ma anche con qualche difetto di troppo, un po' di lungaggini, un gioco che in generale non ha convinto all'unanimità, e che forse veder candidato come miglior gioco dell'anno fa un po' storcere il naso. Ma è inutile negarlo, quello che più ha destato perplessità è Stray, che è il famoso gioco del gatto, quello di Annapurna, di cui vi abbiamo parlato anche all'epoca. Titolo in realtà molto atteso, è un indie secondo me di buon valore, ma in realtà tra il discreto e il buono, secondo me mai così memorabile. Cioè, probabilmente non l'avrei scelto tra i 5 migliori indie dell'anno, figuratevi quanto lo avrei visto candidato tra i 6 migliori videogame pubblicati nel 2022 in senso assoluto. E la scelta di Stray in generale è una scelta molto particolare. Vabbè, fermo restando che in realtà il Game of the Year verosimilmente se lo contendono Elden Ring, God of War, Ragnarok. Probabile che lo vinca il primo anche in virtù di quell'effetto proprio culto e history in the making, come dicono gli anglofoni, che si è verificato lo scorso febbraio. Però la presenza di Stray è sicuramente molto, direi, pervasiva, nel senso che andando a vedere i giochi più nominati, God of War Ragnarok ha 10 nomination, Elden Ring segue con 7 candidature, così come Horizon Forbidden West, e quello che arriva dopo è appunto lo stesso Stray con addirittura 6 nomination. Sono queste 6 nomination di Stray tutte decisamente particolari, nel senso che per esempio è incluso all'interno di Best Game Direction, che è il premio che viene dato per la visione e l'innovazione nel design e nelle idee, diciamo, di base. Stray sicuramente fa delle cose interessanti, ma non l'avrei addirittura visto così protagonista. Anche nominato in Best Art Direction, dove per esempio si sono dimenticati, secondo me, molto colpevolmente di un gioco come Ghostwire Tokyo, che invece da quel punto di vista era decisamente superiore allo stesso Stray. E poi in generale invece ci sono categorie in cui ci sta senza problemi, ovviamente nel Best Indie per esempio, ma sono comunque stati degli award a livello di anche solo menzioni di candidature che fanno comunque discutere. Per esempio, un'altra, secondo me, cosa che si può far notare è per esempio nel premio come alla miglior narrativa, l'inclusione di Elden Ring è una cosa altrettanto surreale, nel senso che è un gioco che ovviamente sceglie di avere un approccio incredibilmente ermetico, senza andare su una narrativa, diciamo, canonica a livello proprio di storytelling. E secondo me vederlo incluso in questo elenco, che si compone anche di A Plague Tale, God of War, Horizon e Immortality, tagliando fuori altri giochi da, che ne so, Citizen Sleeper per rimanere nel panorama degli indie, a per esempio Pentiment appena pubblicato e sicuramente di grande grande interesse da questo punto di vista, è una scelta sicuramente peculiare, così come per esempio è peculiare l'idea di aver inserito Sifu all'interno dei fighting game. Sifu peraltro il mio personale Game of the Year, l'avrei visto al posto di Stray sempre, per esempio. Sifu inserito dentro i fighting game, cioè come fosse Street Fighter, già c'è negli action, che è la categoria chiaramente sua. Là è sembrata più un'inclusione, diciamo, di forma che non di sostanza. Ma anche vedere per esempio Splatoon 3 candidato come miglior gioco family è un'altra situazione come minimo un po' particolare. Sono degli award che, ricordo, hanno un valore importante all'interno dell'industria, perché è inutile negarlo, così come mi sembra che nel corso del tempo anche nella mente del pubblico siano andati a occupare una posizione di rilevanza davvero privilegiata, nel senso che la discussione sul Game of the Year, non quello che tra l'altro uno magari assegna personalmente così per divertirsi, ma la statuetta di Geoff Keighley, è diventato davvero l'Oscar, quello con il trademark del videogioco. E quindi, cioè, ci sta che i premi possano essere sì rappresentativi, ma fino a un certo punto, avere delle dimenticanze importanti, mancare a volte il bersaglio in una maniera particolare. Cioè, io ricordo sempre, perché non lo dimenticherò mai, per esempio il fatto che Returnal, che per me oggi rimane il miglior gioco pubblicato sulle console di nuova generazione, non era nemmeno stato incluso nei Game of the Year di quell'anno. Però al di là appunto di qualche dimenticanza, diciamo che le nomination fatte ieri hanno suscitato un pochino di chiacchiera e di polemica. Voglio anche aggiungere, giusto per completezza, l'elenco dei publisher più nominati, che vede Sony trionfare con addirittura 20 nomination, A seguire ci sono a pari merito sia Nintendo che Annapurna. Annapurna che tra l'altro appunto grazie a Stray, 6 sono appunto di Stray, fa il pienone. Nintendo che invece per esempio con un gioco come Bayonetta 3, di cui poi magari parleremo visto che l'ho quasi finito in questo momento, si porta a casa solo la candidatura come miglior action, mentre Xenoblade 3, che è un gioco che è stato molto molto acclamato, candidato al Game of the Year, lì ci sta. A seguire c'è Bandai Namco con 8 nomination, poi c'è Riot con 6, EA con 5, Focus con 5, Fingi che sono i publisher di Tunic con 4, Square Enix 4 e Warner Bros. Games con 4. Un anno quindi tecnicamente diciamo sicuramente all'insegna di Sony dal punto di vista delle candidature, poi bisognerà vedere se sarà effettivamente God of War Ragnarok o io non ci credo nemmeno se lo vedo Horizon Forbidden West ad aggiudicarsi la statuetta più ambita. Lo scopriremo tra l'8 e il 9 di dicembre, mi raccomando non mancate perché noi seguiremo live tutto lo show con un evento lunghissimo, una vera e propria maratona che ci accompagnerà fino alla notte fonda in cui appunto verrà assegnato il Game of the Year. Al di là di tutto però vi ricordo che prima di tutto è possibile esprimere il vostro voto perché queste sono solamente le candidature che sono state scelte grazie ai pareri di più di un centinaio di testate, addetti ai lavori eccetera eccetera. Adesso è il momento di votare, può votare il pubblico così come possono appunto votare i giurati tra i quali figuriamo sia io che Fra. Decideremo come esprimerci, ovviamente in realtà il voto è segreto e non possiamo nemmeno parlare nello specifico di ciò che avevamo scelto di menzionare noi e quanto siano divergenti le nomination finali da quelle che avevamo fatto noi in origine, ma tant'è. Diciamo che nella rappresentazione di questo 2022 videoludico che va a concludersi forse ci sono un po' troppi gatti rispetto a quello che è stato l'anno effettivo ed è in realtà un merito forse più davvero di marketing che non di game design, nel senso che Stray è stato capace già prima della pubblicazione poi confermato dopo l'arrivo la scorsa estate di diventare quel gioco un po' memetico, non tanto alla Goat Simulator capace di scatenare le GIF e gli streamer su Twitch, ma proprio di ritagliarsi uno spazio nella mente del consumatore medio, di diventare un gioco pop che poi si afferma e lascia effettivamente il segno, come in effetti è sembrato essere appunto andando a guardare le sei nomination. Ecco, ultima riflessione poi in chiusura sui giochi tipo Pentiment e Somerville che erano candidabili tecnicamente perché sono arrivati proprio sul filo di lana, pubblicati oggi e quindi a tutti gli effetti rientranti tra quelli eleggibili, che però non hanno assolutamente avuto nessun tipo di menzione. Sintomo secondo me di quanto in realtà per chi poi va a votare conti sì il presente e quanto pesino i mesi magari più recenti rispetto a, che ne so, dicembre o gennaio, tanto per citarne uno uscito a fine dell'anno scorso, Halo Infinite, che non ho ricevuto nemmeno una menzione, ma appunto arrivare forse a strettissimo giro in realtà non ti assicura poi la presenza. Tra l'altro gli sviluppatori di Somerville, che sono Jumpship, il nuovo studio di Dino Patti, ovvero l'ex testa pensante principale di Playdead, gli sviluppatori di Limbo Inside, avevano mandato proprio una mail in cui nel darci i codici review di Somerville dicevano: ricordatevi che siamo candidabili nelle varie categorie, soprattutto loro ci tenevano molto al best debut perché si tratta a tutti gli effetti di uno studio nuovo, e però non sono stati assolutamente menzionati. E forse arrivare così diciamo vicino alla soglia impedisce a una parte di magari votanti meno sul pezzo, soprattutto con produzioni così indipendenti, così meno popolari, di poi ricordarsi effettivamente quando devono fare i nomi. Grazie per averci seguito anche oggi con una puntata così monografica dedicata ai The Game Awards. Ritorniamo ovviamente domani con la chiacchiera videoludica, con gli approfondimenti, e vi ricordiamo che se volete seguirci dal vivo lo potete fare ogni giorno dalle 10 alle 12 su Twitch, ma che potete anche sostenere il nostro progetto e in particolare Gong abbonandovi direttamente qui, soprattutto se ci ascoltate su Spotify. Grazie e alla prossima. Ciao.